ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Buonasera e bentrovati da Stefano Leszczynski in studio per questo appuntamento con il mondo alla radio. In regia Silvia Giovanrosa, per la parte tecnica Gaetano Paradisi, in redazione Pilar Cappelli. Oggi parleremo della Libia, del lavoro della diplomazia internazionale per tentare di trovare una soluzione alla crisi nel paese nordafricano, e poi parleremo di un tema che sta attirando l'attenzione di molte testate, che è di grande attualità. Parleremo infatti di guerra cibernetica e di che cosa comporta questa nuova forma di conflitto, che diventa sempre più strategica nel confronto tra le grandi potenze. Di tutto questo però parleremo dopo aver fatto un veloce giro titoli per vedere quelle che sono le notizie sui principali quotidiani online. Iniziamo con il sito di Vatican News, che apre con un editoriale su un caso che ha fatto molto discutere, che ha tenuto banco su tutti i giornali oggi. È un editoriale a firma di Andrea Tornielli, un contributo sul celibato sacerdotale in filiale obbedienza al Papa. Il pontefice emerito e il cardinale prefetto della Congregazione del Culto Divino affrontano in un libro un tema sul quale Papa Francesco si è espresso più volte. Il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni, sottolinea un'affermazione di Francesco: personalmente penso che il celibato sia un dono per la Chiesa. Questo tema viene sviluppato da Andrea Tornielli in un lungo editoriale che appare anche sul sito dell'Osservatore Romano. E sempre sul portale di Vatican News, i 100 anni del Collegio Etiopico, con il cardinale Sandri che dice: fate sentire la potenza della pace. Poi attenzione alla Siria, Zenari ringrazia la Chiesa ungherese per il sostegno ricevuto. E poi ancora: il Papa, è importante essere battezzati da bambini, si riceve lo Spirito Santo. L'Osservatore Romano sulla pagina digitale: con la forza dello Spirito fin da bambini, è quanto ha detto il Papa per quanto riguarda i battesimi. E poi ci si concentra sui negoziati internazionali per cercare una tregua duratura per la Libia, mentre sul quotidiano cartaceo si trova anche un articolo di Spalla sugli scontri tra polizia e manifestanti avvenuti in Iran durante le proteste contro il governo per l'abbattimento dell'aereo battente bandiera ucraina. Avvenire.it, primo piano, Mosca verso la tregua in Libia, Haftar e Sarraj trattano con Russia e Turchia. La questione dei negoziati sulla Libia rappresenterà il primo argomento del nostro approfondimento al termine della rassegna stampa. E poi a Gesci, vandali distruggono la sede scout a Ramacca in Sicilia, è il terzo caso. Corriere della Sera: Libia, Haftar non firma per ora l'accordo a Mosca e non vuole ritirare le sue truppe. Conte vede invece Erdogan in Turchia e dice: urge il cessate il fuoco. La prima notizia tuttavia del Corriere della Sera, che è cambiato proprio in questo istante nella presentazione della sua pagina web, è dedicata ai reali inglesi. Elisabetta: la decisione su Harry e Meghan, sì alla nuova vita, ora un periodo di transizione. Questo dopo il vertice di famiglia per la sovrana. Il confronto è stato costruttivo per il futuro della famiglia e su Harry come membro reale, e si accorda con la coppia su un periodo di transizione. Dunque è finito per occupare la prima pagina dei giornali. giornali questa notizia. Mentre il Fatto Quotidiano, la frana ha spostato i piloni di 7 cm, le cerniere non danno garanzie antisismiche perché il GIP ha chiuso il viadotto dell'A14 ai Tir. Subito dopo la notizia sulla Libia, dove non è stato raggiunto un accordo per la pace, Sarraj ha firmato, ma Haftar ha chiesto tempo fino a domani mattina e cresce l'attesa anche per quello che sarà il vertice di Berlino il 19 di gennaio. Il Foglio .it apre invece con un titolo inquietante, La vera guerra mondiale, che affronta appunto il tema dei cyber conflitti, intelligenza artificiale, robotica, pirateria, scienze cognitive. Le armi dei prossimi conflitti sono nel cyberspazio, dalle battaglie in Medio Oriente allo scontro fra Stati Uniti e Cina e il rischio dell'Italia come cavallo di Troia. Le regole delle nuove guerre sono cambiate, ma a vantaggio di chi? E c'è un'inchiesta che è a firma di Annalisa Chirico. Il giornale.it: Haftar fa saltare l'accordo e ora la Libia torna a tremare, i colloqui di Mosca sono falliti, Sarraj si rifiuta di incontrare Haftar, il 19 ci sarà una nuova conferenza a Berlino e le agenzie hanno battuto questa sera la notizia dell'imminente incontro tra il Premier Conte e il Presidente al-Sisi in Egitto. Il Sole 24 Ore, direttorio, nuovo leader o Di Maio confermato, si parla del Movimento 5 Stelle, tre strade davanti al movimento, rimborsi, ecco chi rischia l'espulsione, quindi un'apertura di politica italiana per il Sole 24 Ore, che poi tratta più in basso la questione della previdenza, pensioni verso una stretta dopo il 2021, come uscire con le regole attuali. Il Tempo.it, apertura eminentemente politica, governo, la resa di Conte, tutto fermo fino alle regionali, il Premier rinvia la verifica a fine gennaio, i partiti hanno bisogno di tempo, tradotto, devono aspettare l'esito del voto in Emilia e Calabria e poi ovviamente attenzione a quello che sta avvenendo sul fronte libico e ovviamente una foto destinata a far discutere dell'aula della Camera deserta, si discute di Alitalia ma l'aula è vuoto, solito scandalo alla Camera. Repubblica.it apre con la famiglia reale inglese, concluso il vertice della Royal Family, la regina dice sì a una nuova vita dei duchi senza però fondi reali e poi le decisioni, le motivazioni del magistrato che ha chiuso la 14 nel viadotto Cerrano, spostamento delle pile di ben 7 centimetri. Ancora la Libia a seguire e una notizia che riguarda lo smog a Roma, perché domani ci sarà lo stop a tutti i veicoli diesel in fascia verde, circolazione limitata nella ZTL, stop dalle 7.30 alle 10.30 e dalle 16.30 alle 20.30. Ultima testata, La Stampa, che apre con il vertice di Mosca, Haftar non firma l'accordo per il cessate il fuoco e subito dopo, come poteva mancare, la notizia sui reali inglesi. Questa è l'ultima testata, possiamo passare ai nostri approfondimenti. Bentrovati nuovamente, come avete sentito dalla lettura delle principali testate, a tenere banco e soprattutto la questione del conflitto in Libia, moltissime le iniziative diplomatiche che si sono svolte oggi a Mosca, l'iniziativa promossa dal presidente Putin che ha convocato al Cremlino sia il generale Haftar che il presidente Sarraj per tentare di arrivare a un accordo, non si capisce bene se questo accordo poi alla fine è stato firmato solo da una parte, cioè da Sarraj, mentre Haftar lo firmerà domani, se si è raggiunta un'intesa di massima, se questa intesa formale invece non si è raggiunta, il tutto comunque sembra essere rimandato a quello che sarà il vertice di Berlino il 19 gennaio. Sugli altri fronti invece ci sono stati gli incontri, c'è stato l'incontro importante tra il premier italiano Conte e il presidente turco Erdogan. Entrambi hanno sottolineato quello che dovrà essere il ruolo fondamentale delle Nazioni Unite e hanno rinnovato la propria fiducia nei confronti del negoziatore dell'ONU Salamè. Noi abbiamo in collegamento telefonico il professor Pietro Pustorino, docente di diritto internazionale alla Luis Guido Carli di Roma. Buonasera professore, grazie per essere con noi.
Grazie, buonasera a voi.
Intanto professore, da esperto di diritto internazionale, le chiedo quanto è importante queste iniziative diplomatiche che si stanno verificando e stanno avendo atto un po' dappertutto. Insomma, abbiamo visto si è mosso Putin, si è mosso anche Erdogan e poi la verifica di tutto quanto avverrà però in Germania.
Sì, guardi, tutte queste diciamo, iniziative politico-diplomatiche sono certamente importanti. Mi faccia però fare, come dire, un riassunto, ecco, della situazione brevissimo.
Prego.
Non si preoccupare. Diciamo, la crisi libica è un po', come dire, la cartina di tornasole di tante crisi che abbiamo avuto sia in Africa che in Medio Oriente, cioè in Siria, in Iraq, per carità, le situazioni sono diverse, ma c'è un minimo comune denominatore, cioè noi abbiamo avuto una decisione, non entro nel merito se sia legittima o meno, ma una decisione, diciamo, di destituzione di uno dei tanti tiranni che abbiamo nel mondo, nel caso libico di Gheddafi nel 2011. Dopodiché però gli stati che erano coinvolti in questa vicenda militare, tra cui gli Stati Uniti e alcuni stati europei, si sono sostanzialmente disinteressati della situazione post bellica nel 2011. Ora, e questo è avvenuto in parte anche, appunto, in altri contesti, in Siria, in Iraq, ma insomma non confondiamo le situazioni. Che cosa è successo? Che quando, diciamo, ci sono degli spazi nelle relazioni internazionali, c'è qualcuno che questi spazi cerca di colmarli. E questo appunto è avvenuto con le iniziative della Russia, della Turchia, che sono iniziative non soltanto politiche e diplomatiche, ma sono iniziative anche di carattere militare.
Ecco, professore, mi scusi se la interrompo, perché qui arriva subito una domanda, e cioè perché c'è stato questo disinteresse in quello che stava accadendo in Libia, considerato che la Libia, insomma, da un punto di vista strategico è estremamente rilevante per l'Europa?
Guardi, diciamo, le motivazioni sono tante. Innanzitutto ci sono motivazioni dovute, come dire, nel caso italiano, al fatto che la nostra politica internazionale negli ultimi anni ha peccato molto di coerenza. Ci sono stati una serie di governi che hanno avuto obiettivi molto molto diversi tra loro. Primo. Secondo, c'è una miopia abbastanza evidente da parte di diversi stati occidentali. Qui ci mettiamo anche gli Stati Uniti che, come sapete, non soltanto si sono ritirati dalla Libia, ma poi si sono ritirati anche dalla Siria, mettendo, come sappiamo, in grave difficoltà i curdi, che addirittura hanno costretto i curdi ad allearsi con il loro nemico giurato, cioè con Assad. Quindi c'è sia una poca coerenza di alcuni governi, anche una miopia, diciamo, degli stessi o di altri governi. In tutto questo, purtroppo, quello che non si capisce è che quando si fanno degli errori, oppure quando si sta fermi, cioè l'inerzia da parte di alcuni stati e di alcuni attori, non ha conseguenze, ma ha delle conseguenze nelle relazioni internazionali molto gravi, perché c'è qualcun altro che ne approfitta e spesso ne approfittano, diciamo, soggetti come Russia, Turchia, che sono soggetti non soltanto forti dal punto di vista militare, ma sono anche molto spregiudicati.
E che non a caso stanno cercando di riprendere l'iniziativa diplomatica nelle proprie mani, insomma i vertici
di oggi
lo dimostrano. Professore, c'è una cosa però che incuriosisce e che forse sulla quale vale la pena fare un ragionamento proprio da un punto di vista di diritto internazionale, perché da parte ad esempio del Premier Conte si torna a sottolineare quello che è il ruolo fondamentale delle Nazioni Unite. Lo stesso è stato fatto da parte del presidente Erdogan proprio quest'oggi. C'è l'occasione, secondo lei, di un rilancio del ruolo della comunità internazionale attraverso proprio l'espressione delle Nazioni Unite?
Guardi, ovviamente diciamo, la possibilità teorica c'è. Ora noi diciamo quello che bisogna capire è che le iniziative politico-diplomatiche di chi che sia, sia dei soggetti forti, sia dei soggetti un po' meno forti, tra i meno forti ci metterei diciamo, l'Unione Europea in genere, quindi tutti i suoi stati membri, sono indubbiamente importanti, ma quello che bisogna capire è che l'intervento politico-diplomatico non basta in alcuni casi, come non basta certamente nel caso libico. Quindi occorre un intervento di carattere militare, ora non sto pensando a interventi di natura unilaterale. Ora, questi interventi di natura militare, che poi possiamo chiamare in vario modo, cioè possiamo chiamare forze di interposizione fra una parte e un'altra, possiamo chiamare in vario modo, possiamo diciamo inserirli sotto l'egida delle Nazioni Unite, della NATO, dell'Unione Europea, ma quello che bisogna capire è questo, cioè in certi contesti gli appelli alla pace, al cessate il fuoco, le conferenze di Berlino, di Palermo, Berlino domenica prossima, Palermo c'è già stata in passato, sono importanti, ma non bastano, cioè bisogna necessariamente pensare a un intervento sul campo di natura militare.
Questo ecco, professore, però... quanto è complicato organizzare un intervento di questa natura? Perché ovviamente deve avvenire nell'ambito di precise regole internazionali.
Dunque, è ovviamente complicato, ma se c'è una volontà politica da parte degli stati, in poche settimane si può cominciare a progettare un'operazione di questo genere. Il problema è quanta volontà ci sia però da parte dei soggetti coinvolti, cioè da parte di Russia, Turchia e anche da parte delle due parti in conflitto. Tenga conto che sul campo la situazione non è un pareggio, ma la situazione è diciamo nettamente a favore di Haftar. Quindi bisogna capire, ecco, mi ricollego diciamo a quello che lei ha detto all'inizio, cioè il fatto che durante gli incontri in Russia, da un lato al-Serraj si è dichiarato disponibile a trovare un accordo, mentre dall'altra parte si è preso tempo. È chiaro che quando si vince dal punto di vista militare, la parte che vince è un po' più riluttante a trovare un'intesa. Quindi bisogna capire quanta volontà ci sia di impegnarsi militarmente da parte della comunità internazionale e dall'altra parte quanta volontà ci sia da parte delle parti in conflitto di trovare una soluzione.
Insomma, però professore, una volta ci si chiedeva se morire per Danzica, oggi ci si chiede se morire per Tripoli.
Sì, cioè il punto è questo, bisogna far capire, cioè in certi contesti bisogna intervenire con la mano forte, sempre ovviamente sotto l'egida di un'organizzazione internazionale, per carità, però questo lo devono capire i governi, ma lo devono capire anche le società civili, tra virgolette, nel senso che in alcuni casi appunto non bastano gli appelli alla pace, ma purtroppo bisogna trovare delle soluzioni che siano adeguate alla situazione, anche perché, ripeto, se non intervengono le Nazioni Unite, la NATO, l'Unione Europea, interviene qualcun altro.
Professore...
interviene la Turchia e surrettiziamente intervengono anche i russi, come è già successo in Siria, cioè abbiamo di fronte un esempio molto chiaro di assenza della comunità internazionale e poi questi spazi vengono occupati da altri.
Professore, ci avviamo alla chiusura, però una riflessione a questo punto può essere utile sull'iniziativa diplomatica italiana, questa del gruppo di interposizione di un'azione militare eventualmente internazionale, una delle possibilità che l'Italia ha palesato. Se dovesse realizzarsi potrebbe rappresentare una nuova occasione per l'Italia di avere un ruolo fondamentale nella gestione della crisi libica?
Sì, questa sicuramente è un'idea che certamente risponde appunto alle esigenze sul campo. Ora, in queste ultime ore se ne sono sentite un po' di tutti i colori, perché qualcuno ha parlato di militari, qualcuno ha parlato di osservatori, ma l'aspetto positivo che mi pare che si sia capito che ci sia bisogno di una presenza sul campo. Poi, questa presenza sul campo si può chiamare in tanti modi, ma è necessaria. Un altro elemento poi è capire, cioè qualora si trattasse di una forza di interposizione militare fra i due belligeranti, bisogna capire poi chi parteciperebbe, ecco, forse sarebbe opportuna una partecipazione italiana, anche perché noi conosciamo molto bene il teatro, non soltanto militare, ma conosciamo bene il paese.
Anche perché l'Italia è sempre il paese che, diciamo, fronteggia le prime conseguenze poi della destabilizzazione in Libia. Professor Pietro Pustolino, grazie davvero per essere stato con noi, grazie della sua disponibilità e della sua analisi. Docente di diritto internazionale alla Luis Guido Carli di Roma, speriamo di risentirci presto.
Grazie a voi e buon lavoro.
Grazie ancora, professor Pustolino. Siamo giunti al termine della prima parte del nostro programma. Nella seconda parte affronteremo il tema altrettanto attuale delle cyber guerre. Un esempio ce l'ho ha fornito lo scontro ancora in corso in realtà tra Stati Uniti e Iran. Ne parleremo con i nostri esperti, quindi rimanete sintonizzati, ci risentiamo dopo il radiogiornale. Da Silvia Giovanrosa in regia, Gaetano Paradisi per la parte tecnica, Stefano Lescinski e Pilar Cappelli, grazie per averci seguito fin qui, a tra poco.